In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, secondo appuntamento con Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale nell'Università Cattolica di Milano, direttore del laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico-aziendale, sempre della Cattolica, e anche coordinatore dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e di Alleanza per l'Infanzia. È esperto del ministro italiano per le pari opportunità e la famiglia e editorialista per il Sole 24 Ore e saggista. Ricordo, Non è un paese per giovani, l'anomalia italiana, famiglie sole, sopravvivere con un welfare inefficiente, crisi demografica, politiche per un paese che ha smesso di crescere, il paese evidentemente è l'Italia, uscito nel 2021, e da ultimo Storia demografica d'Italia, crescita, crisi e sfide, scritto con Roberto Impicciatore, è uscito lo scorso anno da Carocci. Alessandro Rosina, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Ieri mattina abbiamo offerto una definizione di partenza di demografia, poi ci siamo occupati della notizia che in questo inizio di 2023 in campo demografico ha fatto discutere di più, ovvero che l'India diventa il paese più popoloso di un pianeta di 8 miliardi di abitanti, con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti. La Cina ne ha una manciata di milioni di meno. Ieri lei ci ha spiegato le ragioni della decrescita demografica cinese, originata dalla politica degli anni 70 del figlio unico, ma non abbiamo fatto in tempo a dire dell'India e che cosa distingue il suo percorso da quello della Cina. E quindi, Alessandro Rosina, le chiederei di riprendere da qui, se d'accordo.
Sì, beh, la Cina ha avuto un percorso particolare, perché ha fatto questo grande esperimento di frenata brusca della propria crescita per favorire poi lo sviluppo economico, imponendo il figlio unico a partire dalla fine degli anni 70, e quindi nel corso degli anni 80 e 90 è andata a crescere, ma poi rallentando fino appunto a fermarsi a 1 miliardo e 400 milioni. In questa fase però appunto è cresciuta la popolazione, soprattutto insomma è diventata particolarmente consistente la popolazione nelle età centrali lavorative, e questo appunto ha spinto l'economia a crescere, però appunto adesso sempre di più questa popolazione si sposta in età anziana, quella delle generazioni nate prima del baby boom, politica del figlio unico, mentre le generazioni meno consistenti si spostano al centro della vita attiva e lavorativa, quindi non è solo che si ferma la crescita della popolazione, ma si stanno producendo squilibri interni che poi vanno anche a avere ricadute negative adesso sull'economia. Quindi ha sfruttato insomma questa finestra positiva di crescita economica riducendo le nascite, ma adesso si trova con squilibri che dovrà gestire. L'India invece non ha prodotto questa frenata così brusca, quindi la natalità, il numero medio di figli per donna, dai valori elevati insomma tradizionali, è andata a scendere più lentamente e attualmente è arrivata a un numero medio di figli attorno a 2,1, che è la soglia di equilibrio tra generazioni. Sì. Quindi è come se anche l'India avesse spento il suo motore di crescita, però come tutti i processi inerziali, anche quando un'auto solleviamo il piede dall'acceleratore, comunque l'auto continua ad andare avanti, e quindi appunto la popolazione anche indiana continuerà comunque ad aumentare, supererà il 1,5 miliardi nei prossimi, entro il 2030, e poi però appunto andrà verso la metà di questo secolo e successivamente comunque a stabilizzarsi. Qual è il vantaggio di questo? Non avrà gli squilibri interni demografici invece che sta affrontando la Cina. Questo si vede bene soprattutto se ci concentriamo sulla fascia centrale lavorativa, quella tra i 20 e i 64 anni. Ecco, la Cina attualmente ha il 65% della popolazione in età attiva e lavorativa, è per questo che finora ha consentito di sostenere la crescita economica, mentre l'India ha in questa fascia il 58% di popolazione, però in prospettiva la Cina andrà a diminuire, questa percentuale andrà a ridursi e passerà quindi dal 65% al 55% entro il 2050, mentre l'opposto, l'India vedrà crescere questa fascia attiva e lavorativa dal 58% al 61%, quindi diventerà proprio il paese al mondo non solo che avrà maggior popolazione, ma avrà soprattutto maggior popolazione in età lavorativa, e quindi questo darà una spinta anche all'economia dell'India stessa. Quindi ci sono due aspetti su cui sostanzialmente potrà giocarsi questa evoluzione demografica: da un lato quello geopolitico, cioè supererà la Cina dal punto di vista della popolazione, diventerà il paese più popoloso al mondo, e quindi vorrà giocarsi anche dal punto di vista esterno, nei rapporti insomma geopolitici, questo peso che avrà. Ma dall'altro dovrà anche gestire la propria situazione interna, che oltre a questa struttura demografica in parte favorevole, ha però disuguaglianze sociali molto forti l'India, quindi dovrà proprio affrontare, ed è una democrazia, quindi più difficilmente rispetto alla Cina riuscirà insomma a possibilità di imporre, ha necessità comunque di avere un consenso della popolazione, quindi le disuguaglianze interne soprattutto che si vedono bene anche rispetto agli obiettivi dell'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile e riguardano appunto aspetti che rischiano di creare anche insofferenza, perché c'è la ampie parti insomma di popolazione in condizioni di povertà, di condizioni di salute precarie, c'è insomma un'istruzione che va favorita e aiutata a migliorare, c'è una questione molto forte di parità di genere, di miglioramento dei servizi igienico-sanitari, ecco, quindi diciamo che l'India è davanti a questa sfida, soprattutto in questa fase di dover guardare con attenzione alle condizioni di benessere, di sviluppo e anche insomma di riduzione di disuguaglianze interne.
Alessandro Rosina, lasciamo l'India e lasciamo anche la Cina. Ieri mattina ci ha spiegato che il continente oggi in maggiore crescita demografica, India a parte, che non è un continente anche se lo si potrebbe definire tale, è l'Africa, che è il continente più povero del pianeta, e non è certamente un caso che Papa Francesco abbia scelto due tra i paesi più poveri in assoluto, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan, quale meta del suo ultimo viaggio apostolico. Il Papa è rientrato a Roma domenica, ieri l'altro, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa. Quanto sta crescendo e quanto crescerà ancora invece la popolazione dell'Africa, secondo lei?
Ecco, diciamo che se la Cina non cresce più, sta diminuendo, in prospettiva l'India andrà comunque a rallentare e stabilizzarsi, è una grossa incognita invece è quella che riguarda l'Africa, che sarà sempre di più il continente e quindi l'area del mondo che alimenterà la crescita della popolazione mondiale. I paesi che attualmente stanno contribuendo e contribuiranno di più a far crescere la popolazione mondiale, che ha superato gli 8 miliardi, ma potrebbe arrivare oltre i 10 miliardi, ma anche di più, e dipenderà dal percorso che fa l'Africa, è dovuta a alcuni paesi in cui la transizione demografica, diciamo, non è ancora completamente compiuta, soprattutto perché la fecondità continua a essere elevata, e tra questi paesi c'è il Congo, ma c'è anche la Nigeria, c'è l'Etiopia e c'è comunque l'area subsahariana più in generale, che ha già superato il miliardo di abitanti e andrà più che raddoppiare entro il 2050, quindi
sono cifre enormi.
Sono cifre enormi perché appunto è anche un continente che è in difficoltà anche dal punto di vista della crescita, dello sviluppo economico, quindi è un continente che va aiutato quindi a combinare, ecco, positivamente questa crescita della popolazione, questa pressione demografica che si farà sempre più sentire e le opportunità invece di uno sviluppo sostenibile che poi da un lato migliori le condizioni di questo esuberante numero di giovani che è in forte crescita, ma anche dall'altro che crei per loro opportunità nel proprio territorio dal punto di vista locale, ma anche ovviamente questo andrà anche in parte a alimentare aspettative di miglioramento della propria condizione anche attraverso l'immigrazione, e le condizioni di sviluppo in particolare vanno anche a produrre questo passaggio culturale che è fondamentale, che è quello dalla quantità dei figli all'investimento sulla qualità dei figli.
Sì.
E questo quindi è una sfida importante, perché appunto mette assieme lo sviluppo sostenibile, la transizione demografica e la possibilità appunto che questo continente poi possa trovare il suo percorso solido di sviluppo sostenibile.
È un punto cruciale effettivamente, perché effettivamente questa forte crescita demografica rappresenta sulla carta un'opportunità per lo sviluppo dell'Africa, però forse potrebbe essere anche un freno. Magari su questo argomento ci torniamo domani mattina, Alessandro Rosina, perché il tempo a nostra disposizione è terminato, il tempo vola davvero, e direi che, se è d'accordo, proseguiamo domani con questo argomento, proseguiamo parlando di Africa, e poi vedremo di sviluppare il discorso anche su un altro continente che noi ben conosciamo, magari l'Europa, perché no? Grazie davvero, professor Alessandro Rosina, a domani, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.